redigio.it e la storia continua. Le tattiche di assedio, armati di santa pazienza. Senza colpo ferire. Spesso era sufficiente corrompere un solo individuo e contare sulla sostanziale debolezza delle difese facili da superare. Ne costituiscono un chiaro esempio le circostanze che avrebbero portato alla caduta di San Miniato al Tedesco, così chiamato perché scelto dal Barbarossa con sede dell'amministrazione delle finanze imperiali in Toscana, nelle mani dei fiorentini, nel gennaio del 1370. Era stato infatti sufficiente un accordo tra il capitano fiorentino Piero Farnese e un tal Luperello, proprietario di un edificio che era sulle mura, ovvero era le mura, il quale nottetempo aveva aperto una breccia permettendo alle truppe nemiche di entrare in San Miniato, conquistandola quasi senza colpo ferire. In altri casi non era difficile individuare una fazione, una famiglia sensibile all'offerta di denaro o di potere all'indomani della capitolazione proditoriamente preparata. Tra l'altro, a partire dal primo 300, molti assedi condotti contro castelli in mano a esponenti di signorie territoriali in crisi sarebbero stati evitati o comunque rapidamente conclusi, proprio perché gli assalitori erano riusciti a spezzare l'unità degli assediati giocando sugli attriti interni della famiglia dominante. Così, ad esempio, il fortissimo castello di Montaccianico nell'Appennino tosco-emiliano, che nel 200 era stato dotato di una doppia cinta muraria dal vescovo di Bologna Ottaviano degli Ubaldini, dopo reiterati e inutili tentativi di assedio da parte delle truppe fiorentine, si arrese per il tradimento dei membri di un intero lignaggio della famiglia, passato a Firenze grazie al versamento di alcune migliaia di fiorini d'oro. I primi cannoni. Ma nel breve arco cronologico compreso nei decenni centrali del XIV secolo, in questo delicato equilibrio economico che in fondo aveva sovrainteso ogni episodio ossidionale, subentrò un fattore nuovo destinato in breve tempo a innescare una vera e propria rivoluzione nel concetto stesso dell'assedio. L'introduzione, a ben vedere, almeno nelle fasi iniziali del loro impiego, le bocche da fuoco servirono più alla difesa delle fortificazioni che all'azione degli assedianti messi in postazione stabile sulle mura. I cannoni dimostrarono la loro superiorità a quelli degli avversari. Così non è facile trovare armi da fuoco negli inventari trecenteschi di rocche, castelli e città. Nei primi anni 80 al 300, ad esempio, sulle mura di Bologna erano installati 35 pezzi di artiglieria, mentre nel 1387, nella piccola rocca di Altopascio, Lucca, veniva testimoniata la presenza di due bombarde piccole in ferro, con una dotazione di 30 proiettili metallici e la relativa polvere da sparo. Con il XV secolo la dotazione di bocche da fuoco divenne un obbligo per ogni fortificazione. Così, nel 1440, nella fortezza di Soriano c'erano 12 cannoni e, pochi anni dopo, sulle fortificazioni di Ostia se ne contarono 11. La riacquistata superiorità dei difensori celava, tuttavia, un punto debole che si sarebbe rivelato presto, perché questa relativa sicurezza aveva di fatto rallentato ogni possibile miglioria nelle tecniche edilizie delle fortificazioni. Così, ad esempio, nel corso di tutta la prima metà del 400, nel territorio controllato da Venezia non si era proceduto ad alcune innovazioni nelle fasi di ricostruzione delle fortificazioni del Veronese, di Brescia e di Peschiera, eccetera. Difese da rifare. Soltanto con la seconda metà del secolo si prese coscienza della necessità di affrontare delle difese in grado di tener testa all'impiego massiccio di artiglierie a polvere, perché, intanto, gli effetti deleteri dell'artiglieria degli assedianti sulle difese avversarie non avevano tardato a manifestarsi. In maniera evidente la possibilità di ottenere con rapidità la capitolazione di un centro fortificato dipendeva sempre più dal volume di investimenti sostenuti nell'acquisto di pezzi di artiglieria, proiettili e polvere. Basta pensare, a titolo di esempio, che nell'assedio di Zagarolo nel 1439, durato un mese e mezzo, l'artiglieria pontificia avrebbe consumato circa 6 tonnellate di polvere da sparo. Ben presto ci si dovette allora rendere conto dell'assoluta inutilità delle fortificazioni, costruite ancora su schemi 2-300. Così nel biennio 1494-95 Carlo VIII poteva facilmente aver ragione di buona parte dei centri fortificati incontrati nel corso della sua campagna, come ricordava in una missiva inviata in Francia, dove il sovrano narrava dell'assedio di Monte San Giovanni sulla via per Napoli. Il castello era stato sottoposto a 4 ore di fuoco di artiglieria, che era riuscita ad aprire una breccia da cui Carlo aveva fatto passare la cavalleria pesante, che in poco tempo e con poche perdite aveva ridotto a ragione circa 600 difensori. Era il tramonto definitivo delle strutture difensive ereditate nei secoli centrali del Medioevo e una nuova direzione per le variegate e sottili arti sviluppate nel tentativo di espugnare castelli e città con il maggior risparmio di tempo e di denaro.